Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Sono talmente tante le cose che potremmo trarre da questo Vangelo, ognuno trae poi quello che serve a lui, che vorrei solo dare una chiave di lettura e poi alcune sottolineature, perché sono, è così ricca ancora una volta questa parola. Innanzitutto il senso generale, che se ci pensate entra in una tensione strana con il nostro mondo. Gesù dice chiaramente che bisogna predicare il Vangelo, che bisogna andare, dice a questi 72: andate, preparate la mia strada. E noi abbiamo come nelle orecchie tante persone che ci dicono, pensando di essere in buona fede, pensando di fare il bene: tu sii credente, ma a casa tua, cioè non venire a parlare agli altri della fede. Se un bambino viene a catechesi, ma tu dove si lavora, dove si studia, dove si fa la politica, il Vangelo te lo tieni per te. È una di quelle situazioni in cui, come diceva Chesterton, questo grande personaggio, la Chiesa si trova a difendere che le foglie degli alberi sono verdi. Chesterton diceva che sarà talmente un rovesciamento delle nozioni più elementari della vita che si combatterà per dire che le foglie sono verdi. Perché è bello annunziare il Vangelo e non è una violenza, un'intrusione, un'invasione? Perché semplicemente le cose belle si condividono, poi spetta all'altro dire: non mi interessa, ma chi ha conosciuto una cosa bella ha l'obbligo di condividerla. Mi sono venuti in mente degli esempi sciocchi, ma sapete, a me piacciono. Pensate se una mamma dicesse: io non ti cucino la carbonara perché se ti cucino la carbonara entro nella tua vita. Se è buona la carbonara, io te la cucino, ti insegno come si fa, poi se non ti piace non la mangi. Ma io ho il dovere di insegnarti le ricette che la tradizione mi ha insegnato. Sarebbe follia che una persona dicesse: devo rispettare i tuoi gusti, quindi non ti consegno un modo di mangiare. Pensate se uno dicesse: io non ti parlo di Van Gogh, non ti regalo un libro su Van Gogh, non ti porto ad Amsterdam, perché devi decidere tu se ti piace. Una persona in gamba che ama quei colori, ama quella meraviglia, l'arancione, il giallo, il blu, ti dice: guarda bambino, guarda com'è bello, guarda. Se una persona di un'altra cultura, di un altro mondo, non conosce Van Gogh, gliene parla perché è meraviglioso. Pensate alla bellezza del matrimonio, dell'amicizia. Se una persona è felice di essere sposato, è felice di essere padre, dice ai suoi bambini, dice agli amici, dice a un ragazzo di 30 anni, ma cosa aspetti? Stai a cigioneggiare la tua vita? Ma immagina quanto sarebbe bello la tua vita, immaginati padre, immaginati sposo. È la meraviglia, cioè, quando uno ha un tesoro, desidera condividerlo. E Gesù perché invia queste persone? Notate, è Gesù che li invia prima ancora della morte e della resurrezione, siamo ancora nella vita pubblica e già Gesù li sta mandando a preparare la via intorno, davanti a sé, perché la gente prepari la sua venuta, si prepari ad accoglierlo. Mi tornava in mente un'espressione molto bella di Julian Green, uno scrittore, dice così: è sempre bello e legittimo augurare all'altro ciò che è per te un bene e una gioia. Se pensi di offrire un vero dono, non frenare la mano. Se hai un dono, se hai una cosa bella, tu sei chiamato ad offrirla, altrimenti sei un egoista. Il dramma del nostro tempo è che le persone pensano a sé e non pensano al mistero di questo dono, dove ognuno la bellezza che trova è chiamato invece a condividerla, a metterla a disposizione. E notate che Gesù chiama a sé i 12 apostoli, già apostoli vuol dire il verbo apostello, in greco vuol dire inviati, mandati. Gesù sa di avere il tesoro di Dio nelle sue mani, lo condivide, ma già associa a sé 12. Se li chiama uno per uno, i Vangeli ricordano i nomi di questi 12, Cefa, Pietro, Simone detto Cefa, e così Giacomo, Giovanni suo fratello, Andrea, Mattia, così via, Mattia viene dopo. E però nel Vangelo di Luca si ricordano altri 72, che probabilmente fa riferimento ai 70 popoli che sono conosciuti in Genesi, cioè Israele sapeva che c'erano le 12 tribù di Israele e c'erano i 70 popoli che rappresentavano tutto il mondo. Ed è come se Gesù dicesse: andate fino agli estremi confini della terra, perché vi ho dato un dono di cui siete responsabili, che dovete consegnare. Per questo San Paolo venne a Roma e voleva arrivare in Spagna, cioè avrebbe continuato la sua, se non l'avessero ucciso i Romani, finché ci fosse stato un uomo che ancora non aveva mai sentito parlare del Vangelo. E vedete, qui si fonda anche la storicità di Cristo, cioè gli apostoli, prima di dire il Vangelo dopo la Pasqua, gli apostoli sono stati mandati già prima di Pasqua a predicare le parabole, a predicare le beatitudini, a predicare che il figlio dell'uomo sarebbe stato ucciso e sarebbe risorto. Hanno imparato a trasmettere, già Gesù li controllava e quando tornavano gli riferivano quello che avevano fatto. Erano così legati. La Chiesa non nasce dopo la Pasqua, come vorrebbe qualcuno, ma la Chiesa nasce in qualche modo, in nuce, prima della Pasqua, già vengono inviati prima ancora della risurrezione. E qui c'è un'espressione bellissima di Gesù: la messe è molta, gli operai sono pochi, la messe è abbondante. Se l'annunzio viene fatto, tantissime persone attendono questo annunzio, ma pregate il Padre perché sono troppo pochi e la gente resta senza il Vangelo. Che parola diversa a volte dai pessimisti, a volte siamo nella Chiesa sempre a leccarci le ferite, sempre a dire non ce la facciamo e il mondo non ci capisce. Invece Gesù dice la verità, ma guardate che la messe, che l'uomo attende, l'uomo ha bisogno di Dio. Rileggevo oggi un testo bellissimo alla Mentorella, che è un santuario vicino Roma. Giovanni Paolo II amava andare quando era ancora vescovo cardinale e poi ci andò 13 giorni dopo essere diventato papa per ringraziare la Madonna, e lui diceva: io andavo lì in alto e dall'alto vedevo, lodavo Dio per il mondo, si vedevano tutti i paesi, le città, si arriva a vedere il mare. E a 13 giorni dall'elezione, sentite cosa dice il Papa, sapete che Giovanni Paolo II, come tutti i papi seguenti, ha sempre avuto una grande fiducia, come a Papa Francesco, diceva così: autorevoli parole ho sentito in questi primi giorni che confermano il risveglio spirituale dell'uomo moderno. Queste parole sono state pronunciate soprattutto da laici che ricoprono alte cariche nella politica. Molte volte hanno parlato dei bisogni dello spirito umano che non sono inferiori a quelli del corpo. Cioè Giovanni Paolo II, cominciando il suo ministero, è andato lì dove si prega la Madonna per dire: c'è un risveglio dell'uomo, le persone sanno benissimo che non basta vivere di soldi, di vacanze, di passatempi, fare i vitelloni in giro, si domandano: ma che cosa resta nella vita? Cos'è il vero amore? Cos'è l'eternità? Perché si è bambini? Perché si diventa grandi? L'uomo ha bisogno di Dio. L'annunzio non è perché a noi semplicemente, se volete, è alla potenza, alla bellezza dell'annunzio. Noi annunziamo perché sappiamo che l'uomo ha veramente bisogno. Se non ci fossero i cristiani, il Vangelo, la Chiesa, il Papa, i catechisti, le persone sarebbero povere. Tante volte abbiamo detto che i bambini sono loro che ci chiedono di Dio. Un genitore che non insegna ai bambini è estremamente colpevole, non solo perché non obbedisce all'ordine di Gesù, ma perché il bambino gli chiede di Dio. Vi ho detto tante volte le domande dei bambini: mamma, ma se muori, ma mi potrai amare ancora? Mamma, ma Hitler va in paradiso? Mamma, ma se io vado, che cosa? Ma Dio chi ha creato il mondo? Dio chi l'ha creato? I bambini hanno quelle domande che esigono una risposta della serietà del grande. Ecco, Gesù dice: la messa è molta, pregate, non pensate che sarà senza frutto l'annunzio del Vangelo. E poi invita ad andare in semplicità, né borsa, né bisaccia, né sandali, anche se troverete lupi e il Vangelo sarà attaccato, ci saranno tanti che ce l'avranno contro chi predica il Vangelo, ma voi state sereni perché realmente il Signore è con voi. Direi che oggi è abbastanza ovvio paragonare questo essere senza bisaccia, senza borsa, a questo meraviglioso incontro di venerdì dove due papi ci mostrano la povertà più totale. Un papa che rinuncia al potere e si mette in un angolo come fosse morto. Mai un potente ha fatto, mai un presidente, mai un re, un monarca, un intellettuale. E l'altro che semplicemente lo accoglie, lo abbraccia, ci dona la prima enciclica. Pensate a questa enciclica che in realtà è stata pensata e progettata da uno e poi è stata firmata dall'altro. Io conosco un po' gli ambienti universitari, se voi togliete la pubblicazione ad una persona gli fate un torto incredibile. Ci deve essere la tua firma, se non c'è la tua firma è come se ti stessero uccidendo con una coltellata alle spalle. E uno dice: io ho scritto questa cosa, usala. L'altro dice: sì, è bellissima, la prendo, ci metto la mia firma, ci metto le mie cose. Due esempi di povertà, di semplicità. Andate senza bisaccia, come tutti i laici, come tanti preti, nella semplicità. Il Papa diceva ai seminaristi: non prendete l'ultimo iPad, non prendete l'ultima macchina, come faccio io, come fate voi, come fanno tutti quanti le persone serie che vogliono vivere il Vangelo. E poi dice: attenzione, andate e sappiate anche scuotere la polvere a testimonianza di quelli che non accolgono. Questa frase che è dura, che è di Gesù, Gesù ha questa forza non perché non ama le persone, anzi, se volete, la meraviglia del Vangelo è proprio che è la verità, ma è una verità che non fa male perché è il crocifisso, perché è il bambino, è una verità che si offre, che non pretenderà mai che tu dica di sì, ti si offre come un bambino, come il crocifisso, come il bambino Gesù, eppure ti dice anche... Pensate quando noi parliamo ad altre persone, quando li aiutiamo a capire il peccato, guarda che questa cosa, se non la vivi, sarà un disastro, guarda che questa cosa è così nella vita, se tu non ami in questa maniera, se tu tradisci, se tu, questa cosa sarà un boomerang che ti si rivolterà contro. E Gesù dice: sappiate anche scuotere la polvere, perché possano capire l'importanza di questa parola che giunge a loro. Ecco, ci accompagni il Signore a sapere che come noi dividiamo i beni della vita, come dividiamo con i bambini, con i figli, con i poveri, il pane, le ricette, così abbiamo un tesoro ancora più grande, che è il tesoro di sapere che la vita ha un significato, che esiste una speranza, che è possibile amare, che è possibile mettere tutto nelle mani di Dio, che esiste la vita eterna. Ci aiuti il Signore a non tenere per noi questa ricchezza, ma a saperla condividere per il bene degli uomini, e così sia.